compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Di sera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, sono le 21 e 3 minuti primi, oggi è il 24 maggio 2017 dopo Cristo e quella che state ascoltando è Memoria Resistente.
Giusto, hai detto giusto, oggi è il 24 maggio.
Oggi è il 24 maggio, oggi è una giornata che parla di resistenza anche al di fuori di questa trasmissione, una resistenza qua a Padova di cui adesso
assolutamente
dovremmo parlare un attimo.
Esatto, perché...
perché è anche giusto denunciare certe cose. E beh, ricordiamo intanto a chi ci ascolta che questo è un programma di letture partigiane, come lo definiamo, ovvero tramite testi di varia natura cerchiamo di mantenere viva la memoria della resistenza italiana e soprattutto dare una narrazione che molto spesso viene edulcorata dai racconti ufficiali della resistenza.
Anche
cerchiamo
perché,
di farlo con le vive parole di chi la resistenza l'ha vissuta.
Anche perché esattamente come dicevi, oggi c'è stato un episodio di resistenza subito represso immediatamente dalle forze del disordine, ormai sempre più asservite al potere dei palazzinari e di chi vuole che i poveri diventino ancora più poveri già come sono di quanto sono adesso.
Sì, perché alla fine possiamo anche dirlo fin da subito, quest'oggi c'è stato uno sfratto, è stato eseguito uno sfratto in via Ampère, una traversa di Chiesa Nuova che è un quartiere periferico di Padova, e una famiglia che come tante in tempi un po' migliori di questi aveva deciso di comprarsi una casa e per farlo, non disponendo della liquidità economica per per comprarla direttamente, ha aperto
fatto
un mutuo,
esatto,
come la maggior parte delle persone in questo paese che comprano una casa. Poi è arrivata la crisi, sono arrivati i licenziamenti, è arrivata l'incapacità di pagare un mutuo e quindi è arrivato di conseguenza anche lo sfratto e il pignoramento della casa per riconsegnarla alla banca.
Esatto, per insolvenza, per morosità, chiamiamoli sempre questi termini, invece noi diciamo solo che è colpa assolutamente di un sistema dove devi o sei sfruttato e comunque tiri a campare, ma per il resto sei solo una macchina, proprio una batteria di galline dove il capitale ci lucra assolutamente, in modo e appena tu cessi di poter fare quello che il capitale vuole, cioè tirarti fuori i soldi, vali meno di nulla, non sei più un essere umano, beh, sei solo una zecca, un parassita, un clandestino e tutte quelle dicerie varie che comunque vengono proferite da vari elementi che abbiamo tutti i giorni in modo di sentire per la televisione, che certo, magari invece di guardare altre cose, cioè le ruberie di denari pubblici, che tutti quei soldi che ci rubano.
Forse a proposito di ruberie di denari pubblici, è anche bene raccontare come è avvenuto lo sfratto. Questa famiglia non ne voleva sapere di uscire, si è sempre opposta con determinazione agli 11 accessi dell'ufficiale giudiziario precedente, finché hanno deciso già dalla volta scorsa, e hanno ripetuto la cosa anche durante questo accesso, di fare lo sgombero a sorpresa. Una pratica veramente infame, perché non ti danno neanche una data in cui arriveranno, da un giorno all'altro potrebbero arrivare. Così hanno fatto, hanno aspettato che, si tratta di una famiglia con marito e moglie e un figlio di 5 anni, hanno aspettato che il marito andasse al lavoro, dopodiché sono arrivati, hanno staccato la corrente e hanno cominciato a sfondare la porta della casa. La moglie a quel punto, insieme al bambino, si è richiusa in una camera chiudendosi a chiave. Una volta che hanno sfondato la porta della casa, hanno cominciato a sfondare anche quella dell'appartamento. Lei ha chiamato aiuto, è intervenuto il comitato, che comunque si è trovato schierato un cellulare di agenti in assettanti sommossa per impedirgli anche solo di avvicinarsi alla casa. Facevano passare soltanto i residenti, e ovviamente ha avvisato anche il marito, che si è precipitato a casa, insomma non era molto incline al confronto pacifico con chi stava terrorizzando la sua famiglia e lo stava buttando fuori di casa. E quindi, oltre a essere senza casa, adesso si trova con la macchina con cui ha cercato di passare sequestrata. Un processo per direttissima domani, speriamo solo per resistenza e che non facciano ulteriormente i meschini e gli provino ad affibbiare anche qualcos'altro. Insomma, una vita da una giornata all'altra questi ti possono rovinare, e a quanto pare per regalare una casa a una banca non esitano a farlo.
Che mi sembra che le banche non ne abbiano proprio di bisogno.
No, e però, quindi massima solidarietà a Mohamed, a Lili, a Younes, a questa famiglia.
Comunque, appunto, logicamente il capitale, non, come ho detto, non gliene frega niente di nessuno, l'importante è solo ed esclusivamente soldi e via dicendo. E quindi anche su una famiglia con pure con prole finisce su un ponte, sotto un ponte, non gliene frega assolutamente niente. Quindi
no, infatti massima solidarietà e anche vicinanza a Mohamed, che è ben conscio di quello che a cui sarebbe andato incontro, non abbassando la testa, non chiedendo per piacere per entrare in casa sua, comunque ha preferito non chinare la testa.
Assolutamente.
E lottare, resistere fino all'ultimo secondo. E credo che sia, per quanto sia stata una scelta che gli porterà dei problemi non da poco, è stata una scelta legittima, e visto anche la situazione, io credo condivisibile, quindi noi siamo assolutamente con lui.
Assolutamente. Come lo siamo con noi, lo siamo appunto anche con chi 70 anni fa iniziò la resistenza, di più di 70 anni fa, ma anche vogliamo ricordare che oggi è una data, tra virgolette, possiamo anche definire infausta, appunto come il fattaccio che è successo oggi al compagno Mohamed, anche per chi 102 anni fa iniziò quella guerra patriottica, come si suol dire, il 24 maggio 1915, iniziò uno dei primi grandi massacri sistematici di proletari, appunto anche di chi aveva iniziato ad alzare la testa.
Definiti non a caso carne da cannone.
Esatto, assolutamente sì, perché nel tardo pomeriggio del 24 maggio 1915 dal forte Verena iniziarono a tuonare le prime cannonate di ciò che divenne la prima guerra mondiale, dove tanti e tanti, troppi proletari trovarono la loro ultima ora in quei carnai dal Carso, le Fiandre, dall'Isonza e gli Altipiani.
Allora, visto che ci siamo rituffati nella storia, partiamo subito a presentare il...
Che avevamo iniziato l'altra volta.
Il libro cominciato l'altra volta.
Esatto.
Io ti ho abbandonato.
No, ma non ti preoccupare, io ti penso sempre, lo sai benissimo.
Libro scritto a tre mani, quelle di Nerina Fontanò, di Anna Di Gian Antonio e di Marco Puppini, Contro il fascismo oltre ogni frontiera, è stato il libro presentato alla Tre Giorni.
Che tra l'altro mi sembra anche il più adatto dato l'evento di oggi.
Fontanotte, con Anna Di Gian Antonio e Marco Puppini, appunto.
Esatto, e Fontanotte nella guerra antifascista europea, quindi non solo durante la resistenza in Italia, ma anche in Spagna e comunque di sicuro anche contro lo strapotere, da quanto ho avuto modo di leggere le prime righe, i primi stralci, anche contro lo strapotere dei padroni, anche in quell'impero austro-galico che tutti quanti dicevano Austria Felix, quindi schierati contro i padroni che li volevano sfruttare, e continuarono anche dopo contro chi voleva imporre un regime di terrore e di morte.
E allora riprendiamo la lettura di questo libro, che io mi sono saltato l'altra volta.
Esatto, qui stiamo parlando appunto di posti che tra l'altro si ricollegano anche effettivamente ai tragici eventi di questo oggi 24 maggio, appunto, perché si parla per esempio di Cave di Selz e il Vallone del Doberdò, che sono luoghi dove trovarono la loro ultima ora migliaia e migliaia di soldati, sono nomi tristemente famosi, dove vennero schiantati reggimenti e reggimenti di soldati, di fanti, di contadini picato, di povera gente che veniva messo in mano quel 91 e gli diceva andate ad assaltare quella trincea, quella che purtroppo gli occupanti, anche se vestivano una divisa diversa, erano sempre dei poveri cristi, anche loro schiantati in quell'infame carnaio e pietraia che era il caso, e per difendere loro purtroppo sparavano, e quindi divenne appunto quell'immane mattatoio di carne da cannone. Da Cave di Selz i volontari salgono a Doberdò, da qui si portano a Villa Montevecchio, dove si trovano centinaia e centinaia di volontari già presenti, mentre altri continueranno in seguito ad affluire. Qui nella notte tra il 10 e l'11 settembre, durante la riunione dei dirigenti comunisti di Ronchi e di Monfalcone e di alcuni comandanti partigiani sloveni, decise la costituzione della cosiddetta Brigata Proletaria. Le brigate sono divise in tre battaglioni, al comando terzo battaglione sono posti Vinicio e Valerio Bergamasco, che sono inviati a presidiare Monte Sangrado sopra Merna. Vinicio parla del senso della battaglia di Gorizia, intrapresa in quei giorni di settembre 43, per interrompere le comunicazioni tedesche tra Gorizia e Trieste, e continua. A Merna abbiamo resistito fino al 26 settembre, abbiamo avuto dei combattimenti e dei rastrellamenti. Siamo andati avanti infliggendo perdite tedesche che al momento non erano preparati, mentre noi lo eravamo, ed erano in pochi. Ma in seguito sono arrivate le armate di Goering con carri armati, e allora siamo stati costretti a disperderci e subendo grave perdite. Vinicio continua. Dovevamo fare anche l'istruzione dei giovani, si badava alle necessità e non alle forme inutili, come stare sull'attenti, eccetera, eccetera. Non tutti i giovani avevano educazione politica, erano riusciti così. Cosa è stato l'8 settembre? Viene l'armistizio, tutta la forza operaia, che oggi chiamiamo tutte blu, si è riversa in montagna, il comandante sloveno mi manda giù. Ecco, che sono i primi partigiani che vedono in divisa ed ecco l'entusiasmo. Tutti vogliono andare su in montagna, ma era tutta gioventù che fino alla vigilia era stata nella gioventù italiana del Littorio. Lì avevano imparato a maneggiare il fucile, ma era un fucile a cannaturata, non sparava mai. Abbiamo dovuto prenderli così. Anche per questo ci furono tanti morti all'inizio. Avevamo la volontà, ma non avevamo la scuola. Però hanno dimostrato di avere uno spirito combattivo molto forte, tanto nella battaglia quanto dopo sul Carso dappertutto. Ci furono molti morti e molte perdite, infliggendo però a nostra volta perdite sconfitte tedesche dei fascisti, che si erano riorganizzati dopo l'8 settembre. Il primo bollettino di guerra tedesco parla del fronte di Gorizia e per noi questo è stato molto bello. Vinicio precisa ancora. Riguardo ai rifornimenti si deve tener conto di quanto è successo al momento dell'armistizio. La cosa fu così improvvisa che la caserma era stracolma di vivere, di armi e di tutto. Entravamo nelle caserme, se gli ufficiali facevano resistenza sparavamo qualche colpo in aria, ma in genere loro lasciavano fare perché non avevano l'appoggio di nessuno, né delle autorità militari né di quelle civili. Così abbiamo trovato molto cibo, molto riso e carri pieni. Si portavano verso la zona del bosco di Ternova e si nascondevano. Poi i tedeschi se ne sono accorti ed hanno cominciato a frugare nelle grotte e a bruciare, ma non hanno trovato tutto. In seguito, mano a mano che passavano i mesi, che le lotte si facevano sempre più dure, le scorte si esaurivano. Allora abbiamo dovuto requisire, conoscevamo le fattorie, quelle che collaboravano con i tedeschi e con i fascisti. Si arrivava un'ora prima dei tedeschi, si prendeva il bestiame e si lasciava i buoni di requisizione. C'erano invece dei contadini che hanno collaborato spontaneamente con i partigiani. Dopo la liberazione sono stato chiamato a testimoniare ad Aidussina per la famiglia Princic, che aveva un'osteria anche a Monfalcone. dietro la chiesa. Princic fu uno tra i primi contadini sloveni a rifornire spontaneamente i partigiani ed è considerato e riconosciuto come il primo combattente della zona e ancora in possesso di buoni di requisizione. I giorni dal 25 al 27 settembre sono cruciali per i combattenti del fronte di Gorizia. La battaglia entra nella fase conclusiva con i tedeschi all'inseguimento dei partigiani sul Carso, con le rappresaglie, con gli eccidi. Vinicio, di fronte all'avanzata di numerosi carri tedeschi, ritira il suo battaglione verso l'Anziano. Poi anche l'Anziano è investito da ogni lato e deve essere abbandonata. I superstiti del battaglione, ridotto di numero, si ritirano una parte verso il Carso Monfalconese, una parte verso la Selva di Ternova, dove però cadono nelle mani dei tedeschi. Si era ormai giunti ai primi d'ottobre del 43 ed il reparto viene sciolto. Ai più anziani si consiglia di tornare a casa ed in cantiere. Vinicio aveva ripiegato verso la Selva di Ternova, passando attraverso i rastrellamenti tedeschi. Il 12 ottobre i superstiti del proletario rimasti in armi a Locavizza, con alcuni combattenti del battaglione Mazzini provenienti dal Collio, decidono, presente Vinicio, di formare il battaglione triestino d'assalto del Carso, da cui si formeranno in seguito la brigata Garibaldi Trieste e la brigata Fratelli Fontanotte. La guerra di Gap. Il 10 settembre del 43, per volontà di Hitler, fu istituita la zona di operazione litorale adriatico. Il terzo Reich tedesco sottraeva così l'Italia e si annetteva di fatto con atto unilaterale le province di Udine, Gorizia e Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, quest'ultima conquistata dall'Italia con l'invasione del 41. Così come aveva annesso formalmente di fatto altre regioni e stati europei, dalla Cecoslovacchia all'Alsazia-Lorena, al Lussemburgo, al territorio russo di Bialystok ed altri, per accrescere e potenziare il Grande Reich. La stessa sorte venne imposta al Trentino Alto Adige e alla provincia di Belluno, che entrano a far parte del cosiddetto Alpenvorland, la zona di operazione prealpi, istituita sempre il 10 settembre dall'annessa Reich. Il governo del litorale venne affidato al Galautier Friedrich Rainer, nazista austriaco che odiava l'Italia. In ottobre Vinicio si trovava dunque a Locavizza con il battaglione triestino sul Carso appena costituito. Si appoggiava ai compagni sloveni della zona che gli fornivano indispensabile per vivere, ma mancava il tabacco e Vinicio, con un gruppo di 6 uomini, decise di provvedere. Così nacque quasi per caso l'attività dei GAP, gruppi di azione del partito, poi gruppi di azione patriottica, dice Vinicio. Fu deciso di scendere in pianura per l'acquisizione del tabacco. Dovevamo arrivare fino al essiccatoio, situato presso Cervignano, partirono di notte dopo a Chiasella, attraverso boschi e campi. Mentre si riposavano la mattina dopo in un fienile, arrivarono i tedeschi presso le famiglie dintorni a chiedere foraggio per il bestiame. I contadini, con i partigiani in casa, diedero tutto il fieno che avevano e si prestarono a caricarlo pur di evitare che i tedeschi entrassero nel fienile dove erano nascosti i partigiani. Le donne corsero a cercare abiti civili, gli uomini in un carro a cavallo e i 7 si cambiarono d'abito. Caricarono sul carro divise d'armi e uscirono dal paese in pieno giorno. Arrivarono nel essiccatoio con l'aiuto degli operai e trovarono il tabacco essiccato. Ne caricarono un carro pieno e presero la via di ritorno, arrivando sani e salvi, senza i denti, a Opacchiasella. Il successo, riportato dall'azione, suggerì delle altre. I gappisti erano accolti con entusiasmo dalla popolazione, racconta sempre Vinicio. Nella nostra zona i tedeschi esercitavano solo il terrore, ma noi, agli occhi della gente, eravamo invece i rappresentanti del nuovo potere popolare. Riscuotevamo la loro fiducia, ci seguivano ed aiutavano in tutti i modi. Visto l'effetto che le incursioni partigiane avevano sulla popolazione, fu deciso di far agire permanente delle squadre armate in pianura e di organizzare i gruppi di azione di partito. Si distaccarono ufficialmente alcuni uomini del battaglione triestino del Carso per destinare al lavoro di pianura. Fu costituita una compagnia che scese a fine ottobre, Vinicio ne faceva parte, racconta Vinicio. Dopo i combattimenti tutto incominciò a mancare, viveri medicinali. Sono stato allora incaricato un tale Bozzo, Natale Kolarić, da Fumis e da Frausing, di formare i primi gruppi di partito, che si sarebbero poi chiamati gruppi d'azione patriottica. Ma sulle prime eravamo chiamati gruppi di partito. Ricordo che avevamo un timbro con la falce e il martello e la dicitura gruppo di partito. La direttiva era di avere un'attività distinta dagli sloveni per raggruppare le forze italiane, ma la nostra lotta è sempre stata comune ed appoggiata agli sloveni. I compagni erano scelti, pieni di fede, bravi e coraggiosi. Non si conoscevano tutti, eravamo divisi in cellule, due o tre. Io ero con Romano Fumis, Mario Geromette, che era commissario GAP, Friuli, e Domenico Piccardi, Icaro. Poi ciascuno di noi, con altri tre, quando uno era stato, bastava per interrompere la catena, cambiare una persona, era molto più sicuro anche per l'arrestato stesso. Dopo la disposizione del tabacco, fu un continuo susseguirsi di azioni a volte spettacolari, a volte puramente dimostrative. Queste ultime tendevano a far sentire alla popolazione la presenza del movimento partigiano, e dare fiducia nell'esito della lotta ed anche ad incutere timori in coloro che pensavano di non rigare dritto. Intanto le donne in casa non erano rimaste in ozio, dice Ribella. Una volta incominciata la guerra partigiana e che siamo rimaste solo noi, tutte le donne ci siamo messe a lavorare per conto nostro, a fare le staffette, a prendere la carta per il ciclostile, specialmente quando venivano le caraule a trasportare armi. Vilma Toni Metz, dopo la liberazione dal carcere di Monfalcone, era più tornata nella casa di Ronchi, ormai disabitata. Viveva nel quartiere operaio di Panzana, Monfalcone, con la suocera, la madre di Spartaco ed Amore Padovan. Dopo che anche Amore se ne fu andato in montagna con Pino Concion, figlio di nostra cugina Fanny Fontanotte, e mi ricordo quando partì, dice Vilma, sua mamma era molto malata di cuore in quei giorni, ed una vicina era venuta a trovarla. Per non parlare davanti alla vicina e dire che partiva, d'amore, salutando la madre, le ha baciato la mano. E mia suocera ha capito dove andava e non sapeva se l'avrebbe più rivisto. Dunque, dopo la partenza del mio fidanzato Amore, continua Vilma, incominciarono i bombardamenti. Noi bevavamo da casa attorno al cantiere. Allora, ai primi di ottobre, mia suocera ha voluto andare ad abitare a Muggia, dove avevamo una sorella. Abbiamo messo su un carro i pochi mobili e li abbiamo portati nella casa di Ronchi. Siamo andate noi due assieme a Muggia. A Muggia avevo lo zio Piero, fratello di mio padre. Sono rimasta così poco tempo, ho scritto una lettera ai miei genitori tramite i corrieri dicendo loro che a Muggia non conoscevo nessun compagno, ma che volevo entrare in contatto con qualcuno per mettermi a lavoro anch'io. Volevo fare qualche cosa. Non volevo stare con le mani in mano. Allora mi hanno fatto conoscere la nipote di Luigi Frausin, Bruna, che abitava a Muggia, figlia di un fratello di Gigi. E così mi sono messo anch'io in contatto con i compagni e sono andata a Trieste. Lì ho incontrato due volte Luigi Frausin, che non vedevo da quando abitavamo a Parigi. Mi fece diventare sua staffetta. Ho fatto due o tre viaggi fino a Padova. Andavo proprio nel recapi dove c'era mia madre una volta, era il mese di agosto 44, e tornavo da Padova e mi recavo in recapi di Trieste e per un pelo mi hanno arrestata. Stavo andando direttamente in questa casa dove due notti prima avevano fatto una retata, qua restando i compagni. Per fortuna il nipotino della gente che abitava lì mi ha visto arrivare ed è corso incontro. L'aveva mandato la nonna, io avevo una valigia piena di roba, mi dice il bambino, guardi che c'è la polizia in casa, hanno portato via il papà e la mamma, quando verranno a casa? E io per consolarlo, stai buono, vedrai che torneranno presto, e sono scappata. Il papà del bambino è morto e la mamma è stata portata in Germania, dove ci siamo incontrate. Ma è tornata a casa, mi sono salvata per un pelo. Quella volta in quella casa si è salvata anche la compagna Silvana Tomè, che quella notte ha dovuto scappare in camicia da notte e si è salvata per miracolo. Nel mese di dicembre 43 fu deportato anche da Pozzolo del Friuli, ormai anziano Giovanni, è accaduto così. Il 25 luglio il nonno Giovanni a Pozzolo, all'annuncio della caduta del fascismo, era uscito in piazza. Aveva mandato i giovani a togliere la bandiera tedesca che era sul campanile per mettere al suo posto la bandiera italiana ed aveva parlato ai manifestanti che si erano donati spontaneamente. Questo però lo aveva fatto scoprire agli occhi dei fascisti che dopo l'8 settembre gli fecero pagare il suo generoso impulso, dice Elsa, che si trova in quei giorni vicino al padre. Mi ricordo l'antivigilia di Natale del 43 che facevo il presepe. Sono venuti e hanno portato via mio papà che aveva 71 anni ed era a letto ammalato. Hanno rubato anche la bicicletta e la radio. Mio padre è stato arrestato perché il 25 luglio aveva fatto un discorso in piazza. Si vede che è stato denunciato. Non abbiamo mai saputo da chi. Dopo due mesi di carcere ad Udine lo hanno portato in Germania. È ribella. Hanno nipoti al carcere di Udine. Il nonno scrive delle lettere bellissime che sorprendevano le suore. Abbiamo perso queste lettere, quelle che mio padre, Armido, mi scriveva dalla montagna. Lui esigeva la cospirazione che venissero distrutte.
Allora, prima di leggere la lettera, che leggeremo tra pochi minuti, ci prendiamo una pausa musicale, così diamo anche un intervallo alla lettura, lasciamo il tempo per un po' digerire quello che abbiamo letto fino adesso e ci risentiamo tra pochi minuti con la lettera di nonno Fontanò. Thank you. Torniamo allora in diretta alle 21:28 minuti primi. Un racconto un attimo più dettagliato e puntuale di quanto è successo stamattina lo trovate sulla pagina di Radiazione, pagina alla quale ci potete scrivere, un po' come anche il nostro profilo Twitter se volete comunicare con noi. E magari parlare anche di quello che stiamo leggendo, perché dalla resistenza si impara anche, lo abbiamo visto poc'anzi.
Assolutamente.
Con il sistema di gruppi di tre persone,
esatto.
Aveva soltanto questo triangolo di cui soltanto un vertice, diciamo la punta, era poi base di un altro triangolo. Questo è un metodo che è stato adottato da diverse parti poi a seguire. Mi viene in mente ad esempio la resistenza del popolo algerino in Algeria, proprio per evitare che sotto tortura potessero
esattamente, i gappisti non si conoscevano tra di loro, era proprio onde evitare, anche per, comunque come dicevo appunto, per l'arrestato stesso, ma onde evitare che potessero cadere anche altri due o un altro, appunto, tramite, perché sappiamo bene che le torture, difatti più di qualcuno preferiva tenersi l'ultimo colpo, perché sapeva benissimo che magari non sapeva se ce la faceva, anche perché abbiamo sentito per esempio col libro del Palazzo Giusti
cosa vuol dire tortura,
esatto,
nelle loro mani.
Esatto, assolutamente, quindi tante volte l'ultima cartuccia aveva già il suo disegno, e appunto piuttosto che cadere, anche quello era un coraggio veramente oltre l'umano, perché sapevano benissimo che piuttosto che cadere in mano di quei scherani del fascismo e comunque i nazisti, preferivano darsi la morte e togliergli anche la soddisfazione di poterlo fare loro, di poterlo fare a loro.
Quindi poi sono tecniche di guerriglia che sono state riprese, utilizzate anche su tanti altri fronti.
Ma assolutamente, abbiamo anche l'esempio di come piegarono i francesi durante la battaglia di Embenfu, per esempio, dove un popolo, l'Indocina in questo caso, appunto con la guerriglia, gruppi gappisti, appunto riuscirono a sconfiggere niente po' di meno che i paracadutisti francesi quella volta. Gli stessi che tentarono di mandare comunque in Algeria, dove il fronte di liberazione algerino dette duro filo da torcere a cui parà, e comunque alla fine della giostra vennero fatti telare anche loro.
Quelli, si va verso l'Indocina, poi ci sono personaggi come il comandante Giappi, insomma, che nell'arco di 30 anni ha sbaragliato l'esercito francese, l'esercito degli Stati Uniti d'America.
E anche con l'esercito statunitense, anche con molto...
l'esercito cambogiano.
È stato veramente per loro una dura sconfitta, perché dover abbainare la bandiera americana a Saigon in fuga, proprio veramente disastrosa. Fu un duro colpo per gli Stati Uniti, che del Vietnam non ne parlano mai certo con piacere, perché è uno smacco duro che subirono su un popolo che lo consideravano quattro.
Beh, hanno provato a farci della retorica su quello abbondante, però poi di fatto. Cioè,
no, no, assolutamente, non hanno avuto chance perché questi.
Le grandi proteste, il ciclo delle grandi proteste degli anni 60 negli Stati Uniti, che poi a ruota sì, è arrivata sì, anche sì. In Europa, aveva come una delle principali parole d'ordine, non nel mio nome, era la famosa guerra sporca, quella del Vienna.
Ma difatti nelle case del popolo, allora all'epoca, quelle del Partito Comunista, c'erano anche le mostre fotografiche, ne ho una casa io di queste foto della sede del Partito Comunista, della Casa del Popolo, con scritto mostre sui crimini di guerra statunitensi in Vietnam. C'era ancora qualcuno di buono, nonostante la linea purtroppo intrapresa da Togliatti, ma ce n'era ancora qualcuno, però facevano anche questo. C'è proprio questa foto dello striscione fuori della Casa del Popolo, con scritto mostra sui crimini di guerra in Vietnam. È celebre la foto della bambina nuda che corre per la strada perché i vestiti erano stati portati via dal Napalm, mi sa che vinse anche un premio Pulitzer quella foto. Era uno dei tanti fotografi freelance che fotografarono i crimini, anche perché il Vietnam fu un altro banco disgraziatamente di prova di altre nuove armi come la diossina, l'agente orange, cosiddetto il defoliante.
Anche se adesso il ministro degli esteri statunitense dichiara che loro il gas non l'hanno mai usato.
No, però hanno usato sotto un'altra forma. Era sempre più o meno quello, non cambiava tanto. Usavano sempre agenti chimici, comunque appunto questo qua appunto agente orange che provocava sì la caduta delle foglie.
Ma non solo quello.
Esatto, purtroppo.
A parte che anche adesso fosse soltanto stato un diserbante violento.
Difatti, tra l'altro.
Però se ammazza una pianta da una persona bene non fa, tendenzialmente.
Esatto, ma comunque esatto. E tra l'altro usavano anche uno dei primi banchi di prova del Napalm. Il fosforo bianco l'avevo già utilizzato nel 1944 durante la campagna d'Italia specialmente. E dopo usarono il napalm, che era una cosa un po' più bestiale, perché comunque quello veramente faceva quella scia di fuoco che si vede anche nei film, purtroppo è triste realtà, perché quello faceva questo carburante gelatinizzato che partiva, incendiava fuori tutto, quindi se c'eri dentro...
C'eri dentro.
Esatto,
non avevi...
Esatto, bravo.
Vabbè, ci eravamo lasciati con la lettera...
Era il nonno, esatto. Ma le lettere furono distrutte, però Velli e sua cugina dice il 25 luglio, la caduta del fascismo, il nonno fece un discorso in piazza Pozzuolo, sembrava che il regime fosse definitivamente caduto. Nessuno pensava che potessero arrivare i tedeschi, il nonno dunque fece un discorso che poi gli costò la vita. Il fascismo non c'è più, le cose cambieranno, costruiamo il socialismo. Fu molto applaudito, ma quando arrivarono i tedeschi, dei vecchi fascisti lo denunciarono e fu arrestato. Fu arrestato di notte dall'SS, incarcerato a Udine. Poi l'hanno portato in Germania, perché il nonno faceva discorsi socialisti anche in prigione. Mica si arrendeva. Fu portato a Dachau, dopo 2 mesi, e lì si sono perse le sue tracce. Dicevano che quando è arrivato è rimasto vivo per 2 giorni. Si sa che quando arrivano li mettono nudi, esposti al freddo, ad aspettare che le baracche venissero disinfettate. Poi se lo ricordano febbricitante, fu visto coricato una notte, ammalato con molta febbre. Poi la mattina si sono alzati, lui non c'era più. Si vede che di notte lo hanno portato via. La notizia della morte del nonno arrivò a Ronchi nella primavera del 1944 con la lettera della Croce Rossa. Nell'ottobre, novembre 1943, Vinicio si era impegnato intensamente con i suoi gruppi in azioni che procuravano viveri, contributi di denaro e scarpe, ogni sorta di genere di partigiani in montagna. Ma nella notte di Natale si trovò intrappolato nel combattimento di Sella. Fu un altro duro colpo dopo la battaglia di Gorizia, sarà Vinicio. Siamo rimasti sbandati per diversi giorni, senza collegamenti né da parte nostra né da parte loro. C'erano in corso grandi sommovimenti, fu una grave sconfitta. Per di più, da metà dicembre a fine gennaio 1944, imperversò il traditore, la spia Blacky, che provocò l'arresto e la morte di un gran numero di compagni, di partigiani, di operai del cantiere, di contadini e di intere famiglie che avevano aiutato i partigiani. La compagnia di gappisti di Vinicio si disperse, molti erano stati arrestati, altri fuggirono in Friuli. Blacky fu giustiziato il 19 gennaio 1944 da una squadra di gappisti. Dopo la sua eliminazione, la crisi fu superata, il gruppo GAP di Vinicio si ricostituì e si potenziò con nuovi elementi, inviati in pianura dalla montagna. Ridiede fiducia alla popolazione, che era stata terrorizzata dalle persecuzioni che seguivano le delazioni di Blacky. Procedette anche ad azioni di pulizia. Gli alleati nel frattempo bombardavano i centri industriali e strategici, e Velli racconta. Quando ci fu la dichiarazione di guerra, avevo 16 anni, la cosa non mi aveva colpito, pensavo ci saranno le bombe, le cose del genere. E invece non c'era niente, ma quando hanno cominciato a bombardare Pozzuolo, dove eravamo con il nonno, e i cantieri di Campo Formido, siamo rimasti lì per rimetterci la vita, soprattutto a Pozzuolo del Friuli, perché vicino c'era un aeroporto. Mi sono trovata molte volte a correre mentre gli apparecchi sganciavano bombe, e ne ho avuto di grandi spaventi. Quando dopo 6 mesi di questi bombardamenti, all'inizio del 1944, sono andata a Muggia con Vilma, Ambugia è stato ancora peggio. Lì bombardavano il cantiere, le navi, e sembrava l'apocalisse. Mi è capitato di uscire dal rifugio e non vedere più la casa che prima c'era, morti per terra, bambini. Ho visto tante morti per bombardamenti, non dimenticherò mai più. Era terrorizzante. Ero convinta che saremmo morti tutti, o per un motivo o per l'altro. Dopo il 25 aprile, quando fu finita, non mi pareva possibile che fossimo ancora vivi. Ma a Pozzuolo continuavano le persecuzioni, spiega Elsa. Il giorno che da Uine portarono via mio padre, a Pozzuolo fu ucciso un fascista, lo chiamavano il capitano. Ed Hegel continua. Hanno fatto una retata, hanno arrestato tutti, io, zia Elsa, suo marito Carlo e mio fratello Ennio ed altri fascisti che c'erano lì. Ci hanno portato alle carceri di Udine, non sapevamo ancora che il nonno era morto, perché mi ricordo durante gli interrogatori, ora probabilmente morirei di paura, ma allora ero giovane e incosciente e non sapevo in realtà cosa facevano i tedeschi. Dunque durante gli interrogatori, quando venivano a svegliare in piena notte, mi ricordo che chiedevo di essere mandato dove c'era mio nonno per stare con lui. Il carcere era una cosa disgustosa, i letti sporchi, il mangiare schifoso perché si vedevano galleggiare le bestioline. Poi dopo un mese ci hanno scarcerati. Mentre i familiari a Pozzuolo venivano arrestati, Veli e Vilma erano a Muggia. Quando ho preso la notizia, Vilma corse a carcere di Udine. Nel carcere c'era mia zia Elsa, lo zio Carlo, il suo marito, ed Ennio, mio fratello che aveva 15 anni, ed i compagni di Pozzuolo, che lavoravano con lui nel piccolo cantiere, ma facevano anche del lavoro clandestino. Mi ricordo che aspettavo fuori dal carcere per poterli vedere. In quel mentre si sono spancate le porte e sono usciti alcuni poliziotti con due o tre uomini, giovani e mio fratello ragazzino, tutto orgoglioso ed è stato in carcere anche lui. Ci siamo parlati. Lo portavano fuori a fare un lavoro, non so che cosa. Avevo un cartoccio di mele che avevo comprato per lui e gliene consegnai. Mi diceva, stai tranquilla Vilma, non mi hanno fatto niente, vedrai che vengo presto a casa. Infatti poco dopo l'hanno rilasciato e con lui Hegel e zia Elsa. Lo zio Carlo è riuscito a saltare giù dal treno che lo portava in Germania a tornare a casa. Li hanno liberati, dice Velia, forse perché c'era un tedesco che si è interessato alla Hegel che era nata a Vienna. Velia era rimasta solo a casa dello zio Piero, i suoi familiari di Pozzuolo erano stati arrestati, del nonno non c'erano notizie. Vilma si era data alla clandestinità. Vilma si è messa in contatto con dei compagni ed ha chiesto di fare la partigiana, dice Velia, ma a me non ha dato spiegazione, solo di non dire niente allo zio in famiglia. Ti scriverò una cartolina ogni tanto e fermerò Mira, io vado in montagna. Niente di più, solo che aveva parlato con Frausin. Volevo partire anch'io, dicevo portami con te, e lei, sei troppo giovane, ormai siamo tutti impegnati, qualcuno almeno deve restare. Ennio è stato arrestato e forse lo mandano in Germania. Fatto sta che mi ha lasciata con lo zio, lei lavorava su a Trieste insieme a un'altra ragazza che si chiamava Nerina e dopo 11 giorni lo zio non sapeva niente, ho ricevuto una cartolina firmata Mira che mi dava appuntamento in piazza Trieste, ci sono andata e siamo entrati in un bar e poco dopo è arrivato Frausin, l'ho pregato tanto che mi portasse via, che mi facesse fare qualcosa, ma lui non ha voluto, diceva che ero troppo giovane, è stata l'ultima volta che ho visto Frausin. Il 3 marzo del 44 Armido fu ferito a San Vito Tagliamento, fu Luigi Piva responsabile del settore che lo trasportò con la sua automobile. Il 3 maggio giugno ricevette l'incarico di accompagnare un gruppo di prigionieri alpini repubblichini che avevano aderito alla fascista Repubblica Sociale RSI catturati durante l'assalto a Prova Cina in Dormerg e dicevano di voler entrare nell'unità partigiana italiana del Friuli. Si trattava di un'intera compagnia appartenente al reggimento alpini Tagliamento. Giunti sul collo il comandante della compagnia Giobatte Brandoni ordinò ai propri uomini di sparare alle spalle ad Armido che venne così ucciso. Questi alpini fecero poi ritorno al reggimento Tagliamento al servizio dell'occupante dei nazisti. Quando abbiamo saputo che dove era stato ucciso mio padre siamo andati io e la zia Elsa, era morta a Savonia, racconta Ribella. Dei contadini avevano trovato un corpo da giù la scarpata, era commissario politico. Stava portando degli alpini verso le brigate italiane dove dicevano di voler entrare, ma era un trucco perché volevano scappare e tornare alla loro base. Ma tra loro c'erano alcuni che ci hanno aiutato a risolvere il mistero della morte di papà e che sono tornati con le brigate partigiane. La zia è andata a cercare uno per uno per sapere come era successo tutto. In seguito abbiamo trovato il posto dove era stato buttato giù. Era stato proprio ammazzato a tradimento dagli alpini perché io ho preso in mano il teschio di papà e si vedeva il buco della pallottola entrata dietro. Gli avevano portato via tutto, i contadini l'hanno trovato con le braghette e col fazzoletto rosso. Gli hanno levato il fazzoletto rosso e hanno tentato di bruciarlo perché era compromettente. Però avevano messo una croce che avevano legato con il fazzoletto che abbiamo ancora, tutto bruciacchiato. È stato così che abbiamo ritrovato il posto, sempre grazie alla zia. I costi dell'offensiva partigiana. Dopo la morte del nonno Giovanni, Antonio Giovanni Fontanotto Panetto, appreso nel maggio del 44, e l'assassino di Armido, il 3 giugno Mario Campo, marito di Ribella, viene arrestato. Era sceso dalla montagna per passare a salutare la moglie e il piccolo Armido di 3 anni. I tedeschi vennero alle 5 del mattino quando tutti dormivano a seguito di una delazione. Non trovarono subito Mario che si era nascosto. Ma dietro l'insistenza della spia che li accompagnava i tedeschi frugarono meglio, lo trovarono e lo portarono via. Fu incarcerato al Coroneo di Trieste e poi deportato a Buchenwald, racconta Ribella. Sono venuto a sapere del giorno che Mario doveva partire per la Germania, è andata così. Era andato a portargli un pacco di viveri al Coroneo. Aveva un documento che mi consentiva di circolare, la sua famiglia e poteva andare in prigione. avevamo venduto quel poco oro che avevamo per comprarci da mangiare. Gli uomini erano in montagna. Durante le visite alla prigione avevo fatto un po' di amicizia col direttore del carcere. Era uno che stava con noi perché ci ha aiutati. Infatti quel giorno che ho portato il pacco mi fece aspettare per ultima, lasciando passare avanti a me tutte le altre donne. Quando non ci fu più nessuno mi disse: signore, vada dell'SS e dica che suo marito domani parte per la Germania. Faccia il diavolo a quattro e vedrà che le daranno il permesso di vederlo. Infatti dopo le due del pomeriggio sono andato dall'SS ed ho parlato col feldmaresciallo, infervorando, impiangendo e supplicando. Lui mi prende a schiaffi ed urla che urlo più di lui, ma alla fine mi ha dato il permesso. Quando sono ritornato al coroneo con l'autorizzazione dell'SS valida per il direttore del carcere, questo mi ha portato alla cella di mio marito. Erano dentro in sei, mio marito è rimasto a bocca aperta vedendomi. Credeva che mi avessero arrestata di nuovo, invece gli ho annunciato che domani mattina sarebbe partito. Siccome era venuto l'attentato di via Ghega dell'aprile 44 e c'erano state delle decimazioni, stava sempre col cuore in gola, pensando ad ogni giorno che passava e che poteva toccare a loro. E in fondo erano contenti di partire per la Germania, piuttosto che essere impiccati. Prima che uscissi, tutti i compagni che erano intorno a me mi diedero dei biglietti da portare ai loro cari. Anche il direttore del carcere me ne diede, lui, e mi diede anche la lista di tutti i carcerati provenienti da Selz, da Begliano, da Ronchi e da Monfalcone, che dovevano partire per l'indomani. Per questo l'ho fatta restare per ultima, mi disse. Non potevo parlare alla presenza delle altre donne, ci saremmo rovinati. E così, tornata a casa con la blasone e altre compagne, abbiamo fatto il giro, buttandoci tutte le parti per avvisare più gente che potevano per essere al treno il giorno dopo e vedere partire i prigionieri. Il treno passava a Monfalcone, Ronchi e Gorizia. Abbiamo fatto tutti gli scali, con biciclette e taxi, non so quanto eravamo noi, in un taxi, cariche di vivere, tutto quello che abbiamo potuto trovare. Dopo che era passato il treno, ci siamo messi a raccogliere tutti i biglietti di quelli che le cui famiglie erano state avvisate. Per noi, quella volta, è stata una grande gioia poter rivedere un'ultima volta e salutare quegli uomini che partivano così. Non mi ricordo neanche come si chiamava il direttore del coroneo, lui ha fatto molto per i carcerati, è stato tanto bravo. Ma non potevamo interessarci a lui finché c'erano i tedeschi, lo avremmo rovinato, invece c'era bisogno di lui per altri. Ribella non ebbe più notizie di suo marito. Soltanto nel 54, la primavera, scrive nei suoi appunti Armido Campo, suo figlio, un carabiniere venne a portare a casa una busta al Ministero della Difesa con la scritta: oggetti personali deportati in Germania a Campo Mario. In essa erano contenuti due anelli, una fede in argento con le sue iniziali ed un anello in acciaio inossidabile e niente altro. Non un rigo su come e quando fosse venuta la sua morte, né come e dove il Ministero della Difesa avesse trovato gli anelli contenuti nella busta. Chiedemmo informazioni alle autorità competenti, ma tutto fu inutile. Solo in seguito, tramite la Croce Rossa Internazionale di Ginevra, riuscimmo ad avere notizie. Sapevamo così che dopo Buchenwald mio padre fu trasferito a Neuengamme, comando di Meesburg, il 21-23 luglio 1944, che ebbe il numero 432-238. Dopodiché di lui si sono perse le tracce. Il 12 luglio, Vinicio con una squadra di gappisti fece saltare il ponte sullo Stella dopo aver prelevato l'esplosivo in pieno giorno alla caserma dei carabinieri di Precenico. In quel periodo nacque suo figlio. La notizia venne comunicata a Armando Tomasin, scrivano di Gap. Vinicio era in missione, il suo punto di riferimento era una casa dove aveva anche sede un comando tedesco della TOT. Tomasin mandò un gappista alla ricerca di Vinicio, intanto si presentò ai due tedeschi di servizio. Li mobilizzò, li rinchiuse in cantina ed organizzò una festa alla quale parteciparono Vinicio, che era stato rintracciato con alcuni gappisti, suo nipote Ribella, Icaro ed alcune ragazze che erano presenti. Ma il 4 agosto Licio, che era comandante della seconda brigata GAP, appartenente alla divisione GAP Friuli, fu arrestato. Ribella ricorda come avvenne. Nel corso di un'azione, la mattina, lo zio Licio era stato ferito al polmone. Si era buttato nel fiume per sfuggire ai fascisti che sparavano. Dei contadini lo avevano trovato sull'argine, lo avevano preso e curato. Poi è venuto una caraola per prenderlo e portarlo in montagna, ma sono stati sorpresi dai fascisti alla sera. Lui, con la ferita aperta, non ha potuto scappare come gli altri. È stato arrestato e portato alla caserma Piave di Palmanova. Lo hanno vestito da repubblichino e lo volevano portare fuori perché indicasse il luogo dove erano rifugiati i suoi compagni, scesi dalla montagna a portarli via. E lui, pensando che forse non avrebbe potuto resistere, ha fatto la camicia a strisce, ha intrecciato una corda e si è piccato alla grata. Dice Elsa, la sorella di Licio: abbiamo letto della sua fine sul giornale, ma parlavano del partigiano che si era impiccato col nome di Livio Fontanotte. Allora sono andata al giornale per sentire e cercarlo. Al giornale mi hanno chiesto le generalità, la carta d'identità. Il direttore mi disse che avrei dovuto sopportare una disgrazia. Suo fratello si è ucciso in carcere. Io volevo sapere dove. Mi hanno mandato alla procura di Stato prima, con un pezzetto di carta con presentazione. Sono andata là, dove ho trovato l'avvocato Reder. Sulle prime diceva di non sapere nulla. Poi ha preso l'incartamento e il verbale. C'era il racconto di come l'avevano preso. Spiegavano che lui, essendo un altro partigiano, aveva salito una guardia portando via le armi ed erano scappati. Ma la sera sono ritornati sulla stessa strada dove si erano passati i fascisti che li aspettavano. Lì c'è stato arrestato e subito alla caserma Piave. Là lo hanno interrogato di lui, ma lui di notte lo avevano vestito da fascista per portarlo fuori. Strappò la camicia e si impiccò.
E con questa storia sicuramente non piacevole da riportare, ma che giustamente va riportata.
Purtroppo è uno dei modi con cui preferivano darsi la morte piuttosto che tradire. È meglio morire che tradire, comunque è uno dei detti più famosi di questi compagni che lottavano per liberarci dai fascisti e dagli invasori nazisti. Preferivano queste ultime frasi, meglio morire che tradire, appunto.
E allora, per oggi, contro il fascismo oltre ogni frontiera, ci fermiamo, riprendiamo mercoledì prossimo, adesso un po' di musica e poi torniamo con un po' di appuntamenti prima di salutarci.
Se uno legge un nome, di solito si fa la sua idea. Molti anni fa, dalle nostre parti, le cooperative rosse organizzarono una banca locale. La chiamavano il Banchino, due soli sportelli e più miserelli degli altri, ma dalla parte giusta della barricata. Era sempre la quarta ed ultima in classifica. Dopo la Cassa di Risparmio, dopo quella dei Preti, il Banco San Geminiano e San Prospero, eppure alle spalle di un piccolo istituto dal nome agricolo oggi noto come Credem. Anche il Banchino però ebbe un suo sviluppo. È l'ultima banca della città, ma cresce ugualmente. Cambia perfino nome e nei primi anni 90 si trasforma in Cooperbanca, con l'idea di poter diventare lo strumento finanziario di tutto il movimento cooperativo. Idea, appunto. Oggi è un pezzetto di Montepaschi. La solita menata che se sei piccolo non competi. Infatti a Siena si è visto. Quando decisi di presentare una tizia molto architetta e molto in carriera ad Augusto, un discotecaro palestrato ambizioso, sentivo che erano fatti l'uno per l'altra. La prima volta che la descrissi ad Augusto, lui non sapeva niente di lei. Non aveva una sua foto, non le aveva mai parlato, non l'aveva mai vista. Sapeva solo quello che gli dissi io. Se avessero detto a me di una ragazza le cose che dissi di lei ad Augusto, sarei fuggito immediatamente a Novosibirsk per evitare qualunque incontro, anche il più casuale in via Emilia, con quella sciagura ideologica. Alla fine della descrizione, che lui ascoltò in religioso silenzio, rivelai finalmente anche il suo nome. Augusto. Si chiama Ursula. Lui fece un solo commento. Disse: amico, io la amo già. Si sposarono 3 anni dopo. Ai tempi del loro fidanzamento, questa architetta, inconsapevolmente comica nel suo vanto provincialismo edonista, aprì un conto corrente alla Cooperbanca, la banca sbagliata per definizione. Sorpreso dalla notizia, le chiesi: Ursula, ma com'è possibile che la tua banca sia la banca dei rossi? Arrabbiatissima rispose: ma come dei rossi? Ma cosa dici? È una banca americana. Si chiamerà Cooper per qualcosa, no? Sarà della famiglia Cooper. Gente tipo Dallas. La storia siamo noi. senta escluso.
Allora, torniamo in diretta per questi ultimi minuti per rilanciare anche qualche appuntamento.
Assolutamente. Quale vuoi partire, da quello di questa sera?
Sì, questa sera abbiamo una serata alla Marzolla Occupata dalle ore 22 fino a l'una di notte. Ritorno alla musica scancheggiante alla Marzolla Occupata a supporto dell'autofinanziamento dell'Assemblea Antifascista, nata qualche mese fa. Alliterà la serata la crew Gentelosca, il meglio del meglio del meglio.
Sì, perché noi siamo banditi.
Dance Ska Hate Fascism. Invece questo sabato alle 10:30 di mattina in Prato della Valle ci sarà un presidio, perché il 26 e il 27 maggio, sapete, il summit del G7 Taormina
dei grandissimi sette stronzi,
e qua in Prato della Valle si terrà appunto un presidio contro la guerra, contro il coinvolgimento dell'Italia nelle missioni di guerra, perché l'Italia è uno dei principali attori europei e anche uno dei principali attori mondiali sui vari fronti bellici aperti in questo momento. Ci sarà un presidio appunto qui in Prato della Valle dalle 10:30 di mattina per chi volesse partecipare. Ricordiamo che invece proprio a Taormina ci sarà una manifestazione, una Taormina già blindatissima, come è già stato per Roma più di un mese fa. E vabbè, sì, senza andare così indietro nel tempo,
diciamo che Genova fu una delle prime grosse sconfitte tra virgolette per quel G8, perché comunque l'affluenza e la partecipazione contro questo G8 fu veramente enorme, fuori di ogni previsione. Per loro fu proprio infausta, cioè, quella giornata, perché comunque si trovano migliaia e migliaia e migliaia di persone che dissero di no a quello che era otto grandi stronzi che volevano decidere le sorti del mondo.
Sono solo 7,
è la stessa cosa.
Hanno fatto fuori, mi sa, che chi hanno fatto fuori? La Russia.
Può darsi che la Russia abbia deciso sì, quel discorso che magari sta proteggendo, esatto, il Donbass un attimo, ha detto no, siete brutti e cattivi, esatto.
Comunque a Taormina ci sarà la manifestazione, noi cercheremo di seguirla il più possibile con la rabbia del sabato sera.
Assolutamente,
sabato. Abbiamo già sguinzagliato i nostri inviati, che vadano, insomma.
Già solidarietà comunque a tutti i siciliani, a tutti i paesani, perché in ogni parte del mondo siamo tutti paesani, che vanno a manifestare contro l'altro l'occupazione militare, appunto, l'Euroisola col MUOS, per esempio, tanto per non dimenticare.
Esatto, che poi sempre di guerra si parla alla fine. Poi, ultimo appuntamento da ricordare, anche se un po' col tempo cominciamo a pubblicizzarlo: 7, 8, 9 luglio al Parco Milkovich torna la 3 giorni radiazione in festa, quindi a 3 giorni di festa della radio, per farci conoscere al di fuori delle nostre trasmissioni, per sostenere questo progetto, per aprirsi un po' alla cittadinanza con appunto 3 giorni di iniziative e festa al Parco Milkovich dietro la stazione di Padova. Quindi questi sono gli appuntamenti che volevamo rilanciare e l'abbiamo fatto. Rilanciamo ancora una volta l'appuntamento di domani mattina dalle ore 10 al Tribunale di Padova a sostegno di Mohamed, che quest'oggi, per la sua giusta resistenza di fronte alla celere che stava buttando fuori la sua famiglia di casa, stava
un bambino di 5 anni anche
minacciando la moglie, bambino di 5 anni, non ha chinato la testa, non è stato con le mani in mano, adesso si trova a affrontare un processo per direttissima domani mattina. E allora rilanciamo anche questo presidio per tutti i solidari, per chi ci può essere, dalle 10 davanti al tribunale. E questo è tutto quello che avevamo da dire. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su Radiazione, i podcast
li trovate con la storia di Fontanotte, esatto, che come la storia di Giambattista Lasagna è molto molto di spessore, perché
settimana prossima dovremmo
famiglia.
Riuscire a fare una chiacchierata con Anna Di Gianantonio e Marco Puppini, che insieme a Nerina Fontanò sono i due autori del libro che stiamo leggendo. Quindi rimanete sempre sintonizzati su Radiazione, se vi siete persi qualcosa la ritrovate sotto forma di podcast, con questo direi che è tutto per questa puntata. Noi vi rimandiamo ai prossimi programmi della radio, vi rimandiamo a mercoledì prossimo per Memoria Resistente, e con questo direi che vi salutiamo.
Con Fischia il Vento, che fischia ancora e che sventoli.
Per Bacco.
Esatto.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.